When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Con Fiuggi, 19-22 marzo 2015. Vengono ora trasmessi in podcast gli estratti dei panel dalla convention di fantascienza.
Utilizzando tecnologie già esistenti e testate. Ma se è vero che oggi siamo in grado di raggiungere Marte e di atterrarvi, come hanno dimostrato Curiosity e compagni, non sappiamo ancora come tornare. Un aspetto che per gli aspiranti colonizzatori sembra far parte della sfida. Se tutto andrà come previsto, nel 2025 un secondo nucleo di 4 si unirà ai primi coloni. L'obiettivo è di arrivare nel 2033 a un insediamento di 20 individui. Riguardo all'organizzazione dell'eventuale futura società marziana, il team di Mars One lascia carta bianca. Noi insegneremo agli astronauti come sopravvivere su Marte, ma saranno loro a decidere come vivere.
E insomma, fa pensare una cosa del genere, veramente è qualcosa di incredibile. Vi posso dire che ci sono degli astronauti che si sono già espressi dicendo che secondo loro è un suicidio. E, però bisogna anche pensare che le grandi imprese dell'umanità sono sempre partite da gente un po' pazza, che ha voluto fare delle cose veramente al di fuori delle previsioni. E tecnicamente le capacità ci sono per poterlo fare. È una questione, certo, una questione un po' importante, il fatto di pensare di partire e non tornare più. Sì. Certo, se noi ci guardiamo un po' indietro e pensiamo alla colonizzazione che c'è stata, non so, dell'America, eccetera, non si è mai pensato di partire e non tornare mai. Cioè, prima di arrivare alla colonizzazione, in effetti, ci sono stati tantissimi viaggi di andata e ritorno. La gente ha iniziato a magari a fermarsi, a tornare dopo un po' di tempo. Quindi questa sola andata veramente lascia un po' così perplessi. Comunque, adesso vorrei passare, diciamo, tra virgolette, tornare un po' più con i piedi per terra, per modo di dire, insomma, e passare magari a Rosetta, una missione invece che si è concretizzata e si sta concretizzando ancora ora. E adesso, esatto, quindi adesso ve lo dirò proprio il motivo per cui giustamente si viene chiamata Rosetta. Una missione che dura ormai da tantissimo tempo. La prima volta effettivamente, che è una prima volta, cioè l'uomo non era mai entrato in orbita attorno a una cometa. In realtà c'erano già state delle missioni a comete, nell'86 addirittura c'era stata Giotto, però si era osservata la cometa solo per un breve periodo, qualche ora e basta. Adesso invece siamo addirittura entrati in orbita attorno a un oggetto piuttosto piccolo, quindi con una gravità molto ridotta, e le sorprese non sono mancate. Accompagna la cometa per un lungo tratto, quindi restando in orbita attorno ad essa, fino addirittura al perielio. Quindi pian piano, adesso che la cometa si avvicina al Sole, inizia la sua attività sempre maggiore. Questa cometa è una cometa periodica che quindi, diciamo, ha un'orbita chiusa attorno al Sole, ci ritorna, diciamo, a distanza di parecchi anni, e nella parte lontana dal Sole la temperatura è così bassa che non vi è attività. Man mano invece che si avvicina e si scalda, la composizione della cometa è tale per cui alcune sostanze che sono ghiacciate sublimano, quindi passano direttamente allo stato gassoso, e nel fare questo, diciamo, sollevano delle polveri. Quindi vi potete immaginare, diciamo, che è stato supposto che quello che avviene è un po' come l'esplosione di numerosi geyser su questa superficie. Quindi tutto questo materiale che viene poi eiettato nello spazio produce prima la coma, quindi questo alone che c'è intorno al corpo celeste, e poi addirittura proprio la coda. La coda si estende per milioni di chilometri ed è l'effetto del vento solare che spinge, per così dire, lontano tutte queste particelle, questo materiale, e illuminandolo fa apparire questo spettacolo, insomma. Altra cosa importante è la prima sonda che è andata fino all'orbita di Giove alimentata soltanto da pannelli solari. Allora, uno dei problemi fondamentali del viaggiare nello spazio è che l'energia è disponibile soltanto fino a una certa distanza dal Sole. Cosa succede quando ci si allontana di più? L'energia che arriva è così bassa che non può essere sufficiente ad alimentare dei sistemi di bordo. E quindi, come si è fatto ad andare per esempio a Saturno o ad arrivare ai confini del sistema solare? Gli americani hanno usato dei generatori a radioisotopi, quindi in qualche modo generazione di riscaldamento dovuto a decadimento radioattivo, e quindi generazione di elettricità in questo modo. L'Europa si è dichiarata, diciamo, contraria all'utilizzo di questo tipo di tecnologia, e anche quando ci furono i lanci di Voyager anche negli Stati Uniti ci furono parecchie manifestazioni per paura che ci fosse qualche incidente, potessero magari ricadere sulla Terra queste sonde, diciamo, che avevano a bordo questi generatori radioisotopi. In ogni caso, diciamo, è la prima volta che una sonda riesce a raggiungere l'orbita di Giove senza l'ausilio di questo tipo di tecnologia, quindi utilizzando soltanto pannelli solari. E qual è stato, diciamo, la chiave che ha permesso questa riuscita? È stato il fatto che per un certo periodo la sonda Rosetta è stata messa in ibernazione, quindi in qualche modo gli si è dato un comando di spegnimento e soltanto un certo orologio interno era attivo e ha permesso il risveglio nel momento opportuno. Quindi per un certo numero di anni la sonda in qualche modo è stata irraggiungibile, non si sapeva dov'era, cioè si sapeva dov'era, ma non c'era, come dire, la prova che tutto stesse in ordine, che stesse esattamente dove doveva essere. E però, ecco, diciamo, questa è stata uno dei grandi successi di questa missione. E poi il primo aggancio tra un oggetto costruito dall'uomo e una cometa, perché non solo la sonda è entrata in orbita attorno alla cometa, ma ha anche mandato un lander, quindi una piccola apparecchiatura che è scesa e si è posizionata sulla cometa. Inizialmente l'obiettivo di questa missione era un'altra cometa, era la cometa 46P Wirtagen. Perché poi quindi è stata invece mandata alla 67P? Questo è stato dovuto al fatto che nel 2002 ci fu un fallimento in un lancio del vettore Ariane. Lo sapete che Ariane è il lanciatore europeo che viene lanciato da Kourou. Ariane 5 è il lanciatore che in questo momento è attivo, adesso si sta procedendo al disegno e alla progettazione della generazione successiva di Ariane 6. E comunque ci fu questo incidente e capite che quando c'è un incidente c'è una commissione d'inchiesta, ci si ferma completamente finché non si capisce il motivo del guasto, e quindi non si può rischiare di lanciare una sonda costata miliardi di euro con un lanciatore che ha avuto un problema senza capire quale sia stato il problema. Questo chiaramente richiede tempo, e quindi il lancio è stato spostato al marzo 2004, e a quel punto l'incontro con la 46P non era più possibile, perché essendo una cometa la cometa, diciamo, ha un periodo abbastanza lungo, vedete 5,4 anni, e quindi bisogna riuscire ad arrivare proprio nel momento in cui si trova lontano dal Sole, altrimenti c'è il rischio di non poterci atterrare sopra. E quindi, essendo passati ormai più di un anno, non era più possibile. E quindi si è passato da questa cometa Virtanen, che era di 1,5 km, alla Churyumov-Gerasimenko di 4 km, quindi più grande, vedete, un periodo di 6-4 anni. Si è dovuto ripensare completamente al profilo della missione, si è dovuto rifare tutto quanto da capo. E si è utilizzato questo flyby della Terra, e anche c'è stato anche il flyby di Marte. Il flyby è una tecnica che viene utilizzata dalle sonde spaziali per cercare di guadagnare energia. Come vi dicevo, la propulsione nello spazio è una cosa molto molto delicata, diciamo, non è facile, è uno dei punti deboli nello spostamento delle sonde nello spazio. Quindi uno dei modi con cui si riesce ad ovviare a questo è cercare di ottenere l'energia da pianeti che si possono incontrare sul proprio cammino. E uno dei pianeti che sicuramente si possono incontrare è la Terra stessa. Eccola qui, la 67P. Questo è come era stata vista dalla Terra. Credo che questa sia un'immagine del telescopio Hubble. Ed è una cometa, non so se sapete qual è il modo con cui vengono convenzionalmente nominate le comete. 67P significa che è la 67esima cometa periodica scoperta, e poi viene dato il nome dei due scopritori, Churyumov e Gerasimenko. Sono due astronomi, un astronomo e un'astronoma russi, che la scoprirono, adesso non ricordo bene, ma mi sembra negli anni 70 addirittura. Mentre ad esempio, per quello che riguarda gli asteroidi possono essere dedicati, cioè gli scopritori possono assegnare il nome anche dedicandolo a qualcuno, mentre le comete assumono il nome dell'astronomo che l'ha scoperto. Ecco, questa era la ricostruzione del nucleo, così come era potuta essere fatta nel 2003, sulla base delle osservazioni di Hubble. Non è che si capisse molto al momento, e poi quello che si è visto sul serio si è rivelato abbastanza diverso. Eccola. Questa è la cometa 67P. Vedete, 4 chilometri, giusto per avere un'idea, qui sotto una metropoli. E qui invece un'altra cometa, C2013, 700 metri. Quindi è un bel massone, ma è fatto poi in maniera molto irregolare, vedete, ha due lobi che sembrano quasi connessi fra loro. È veramente una forma che non ci si aspettava, è stata veramente una sorpresa. Oh, ecco, veniamo proprio al nome. Perché Rosetta e perché File? Rosetta ovviamente la stele di Rosetta, e probabilmente sapete, insomma, questa stele fu trovata da soldati di Napoleone durante le campagne in Egitto, proprio vicino a questa località, Rosetta, e fu questa stele scritta in tre lingue, in geroglifico, in greco e in demotico, che permise appunto a Champollion di tradurre, quindi di capire i geroglifici. E questo lo fece a partire soprattutto dal nome di Cleopatra, dei faraoni che erano circondati dal Cartiglio, diciamo. E questo, diciamo, gli permise di fare questa prima interpretazione del geroglifico. Però nel fare questo si aiutò con l'obelisco che si trovava sull'isoletta di File. File è un'isoletta del Nilo, nelle vicinanze di Rosetta, su cui sono anche riportati i nomi del faraone, quindi diciamo altri elementi che lo aiutarono in questa interpretazione. È curioso sapere come è stato scelto il nome File. Nel 2006 venne fatta una diciamo un concorso anche a premi, possiamo dire, dell'Agenzia Spaziale Europea per la scelta del nome del lander. Quindi quando partì Rosetta il nome del lander ancora non era stato deciso in qualche modo. Mentre era in viaggio si è fatto questo concorso a cui hanno partecipato vari stati europei, tutti diciamo ragazzi, adesso non mi ricordo, tra i 15 e i 30 anni, qualcosa del genere, e è stato richiesto diciamo di dare il nome a questa sonda, al lander diciamo, e motivarlo ovviamente, e ha vinto una ragazza italiana che ha proposto File, proprio per la ragione che vi ho detto, insomma. Quindi è stata prescelta tra centinaia di partecipanti. Il sito di atterraggio, chiamiamolo atterraggio a cometaggio, insomma, come volete, il sito di atterraggio è stato chiamato Agilchia. Agilchia è un'altra isola che si trova a 500 metri circa da File. Anche questo è stato oggetto di un concorso. Bisognava decidere come si chiamava questo sito J di atterraggio. È stato appunto accolto questa proposta. Agilchia è l'isola su cui sono stati trasportati tutti i templi che si trovavano sull'isola di File e che sono stati sommersi a causa della diga di Assuan. Quindi quando si fece la diga di Assuan smontarono mattone per mattone tutti questi templi e li trasportarono su quest'isola. E quindi in qualche modo File torna a casa, cioè arriva nel suo posto di destinazione. Eccolo, questo era sull'immagine proprio il punto che era stato prescelto sulla base di cosa? Sul fatto che intanto non ci fossero delle formazioni particolarmente dei dirupi o delle zone scoscese particolarmente difficili, fosse una zona fortemente illuminata dal sole. Perché ovviamente una cosa fondamentale è che il lander ricevesse l'illuminazione solare per poter far funzionare i suoi sistemi di bordo. Purtroppo però le cose non sono andate proprio nel verso giusto, adesso diciamo lo vedremo tra poco. Comunque qui ci sono dei dati salienti della missione. Vedete, lanciata nel 2004, è stata in ibernazione per 10 anni. Voi pensate, avere un apparecchio elettronico che spegnete e tenete per 10 anni nella cantina e poi dopo 10 anni siete sicuri che a riaccenderlo funziona tutto perfettamente. No, e poi per di più viaggiando in quell'ambiente lì, a quelle temperature, con quelle radiazioni. E sono state fatte delle manovre per avvicinarsi alla cometa, è stata fatta quindi entrare in orbita attorno alla cometa e si sono iniziate a fare osservazioni. Pian piano si è sceso sempre di più con la distanza, ci si è avvicinati sempre più, finché il 12 novembre è partita la lander File per atterrare, e fino a dicembre di quest'anno continuerà la sonda Rosetta a orbitare intorno alla cometa e a rilanciarci informazioni dal lander, perché il lander comunica a Terra soltanto tramite l'orbiter che rimbalza i dati. E pensate un po' alla difficoltà pure per tutti quanti i tecnici del centro di controllo che devono aspettare mezz'ora prima che le informazioni arrivino a terra. Quindi quando loro mandano un comando possono sapere soltanto dopo più di un'ora se quel comando ha avuto l'effetto desiderato o meno. E, ecco, giusto per dare un'idea, la velocità della cometa nel punto più vicino al Sole è di 40 km al secondo. E questa è una ricostruzione un po', diciamo, un'immagine di quella che è stata la traiettoria della sonda, che ha avuto vari incontri con, ad esempio, con Marte, un flyby di Marte, e poi, ecco, qui, diciamo, qui è uscita dall'ibernazione, si è avvicinata e qui c'è stato diciamo, l'atterraggio. Adesso, diciamo, ci avviciniamo, stiamo in questa zona qui, e man mano ci avviciniamo sempre più ad agosto, quando sarà il punto di massimo avvicinamento al Sole. E, giusto così, permettetemi, da fisico, di fare un breve excursus su questa tecnica del flyby, che secondo me è abbastanza interessante, anche se non proprio intuitiva. E si cerca di avere energia dal pianeta. Possiamo pensare al pianeta come a questo treno che ha lanciato a una certa velocità, vedete, per esempio là, 50 miglia all'ora, 50 km all'ora, e la nostra sonda è la pallina che arriva sul treno lanciata con una velocità di 30 km all'ora o 30 miglia all'ora, indifferente. E rimbalzando sul treno, vediamo se qualcuno si butta a dire a che velocità rimbalzerà la pallina. Diciamo, la pallina arriva con 30 km all'ora su un treno che viene verso di noi a 50. Secondo voi, dopo l'urto, a che velocità potrà andare? 150. No, però no, non è lontano. Allora, uno potrebbe dire che magari le due velocità si sommano, no? Dice 30 indietro più 50, andiamo a 80.
Secondo me diventa esponenziale.
Allora, in realtà il modo sarebbe, diciamo, questo: se noi ci mettessimo sul treno e ci mettessimo quindi nel sistema di riferimento del treno, vediamo la pallina che viene diciamo incontro al treno a 80 all'ora, perché è la somma delle due velocità, giusto? Quindi se l'urto è perfettamente elastico, rimbalzerà ancora a 80 all'ora rispetto al treno, e questo è un effetto fionda. Rimbalza, quindi, se io la vedo dal treno, viene a 80 e la vedo rimbalzare a 80, però siccome il treno lui stesso sta andando a 50, devo aggiungerci altri 50, quindi in realtà a 130, è 50 più 50 più 30. Quindi, vabbè, questo era per dire, insomma, che questa sonda, passando vicino al pianeta, riesce a acquistare energia, ma la cosa incredibile è che quell'energia la sottrae al pianeta, quindi la sottrae a Marte, la sottrae alla Terra. Chiaramente, siccome le masse sono enormemente diverse, non ci si accorge del fatto che l'energia è stata sottratta a un pianeta ed ha provocato questa variazione di velocità. E, l'orbiter, vedete, la grandezza è praticamente, diciamo, una scatola, come fosse una grossa utilitaria, insomma, però ci sono 14 metri, 2 per 14 metri di pannelli solari. Quindi dentro una stanza, insomma, la riempie con i suoi pannelli solari. Sono 3 tonnellate di attrezzature, e di cui 100 kg erano il lander file. Eccolo qui, questa è Rosetta. Vedete, questi sono tutti gli strumenti, e questi sono i pannelli solari. Gli italiani hanno partecipato in maniera considerevole in questa missione. E vedete che ci sono vari strumenti, questo qui ad esempio serve per analizzare le particelle che vengono emesse dalla cometa, quindi è uno strumento che si trova sull'orbiter e analizza le particelle che man mano arrivano alla cometa. E poi vari altri strumenti di università e istituti di ricerca italiani. Eccola, questa è Rosetta ed ecco File. File in questo momento è ancora ancorato sulla sua astronave madre, e poi scenderà con i suoi 10 esperimenti, 100 kg, 10 esperimenti, riesce a scavare fino a 23 centimetri di profondità e quindi studia la composizione chimica, eccetera, eccetera, e dà informazioni proprio sulla formazione del sistema solare. Questo è importante proprio perché le comete si ritiene siano ciò che resta della materia primordiale di formazione del sistema solare, cioè non hanno subito quei processi di evoluzione che invece hanno subito tutti gli altri pianeti, e quindi ci possono dare informazioni proprio sulla materia primordiale. Qui sono indicati un po' di gli strumenti, vedete, sul cosiddetto carrello di atterraggio ci sono dei trapani che servivano per l'ancoraggio, ci sono ecco qui c'è proprio il drill vero e proprio, e poi un sistema di propulsione, perché diciamo era il sistema per atterrare. Proprio perché la gravità era piuttosto piccola, era molto difficile avere la certezza che si riuscisse ad ancorare a terra, e quindi il sistema è stato pensato, diciamo, essere ridondante, quindi c'era un sistema di ammortizzamento quando si arrivava giù, poi c'era un sistema di ancoraggio e c'era un sistema di propulsione che teneva, come dire, spingeva verso il basso la sonda finché si fosse ancorata ben bene. Qui ecco una cartolina da Marte, Rosetta si immortala mentre passa vicino a Marte, si è fatto una foto, vedete, questo è il pannello solare e con Marte in, esattamente, e questo invece è il suo selfie con P67. Veramente bella questa foto con i pannelli solari illuminati e con la cometa nello sfondo. Che fine ha fatto File? Le cose, come dicevo, non sono andate come dovevano andare, e già prima che si rilasciasse il lander si sapeva che il sistema di propulsione non avrebbe funzionato. Avevano fatto già dei controlli, avevano visto che c'era una failure, c'era un guasto, per cui già sapevano che non avrebbe funzionato. E quindi sapevano già che ci sarebbe stato qualche problema. L'atterraggio, diciamo, è durato 7 ore, quindi è stata una cosa abbastanza complessa. Viaggiava a circa 1 metro al secondo ed è atterrato a meno di 100 metri dalla zona prevista, quindi diciamo in qualche modo i calcoli erano stati fatti bene, erano atterrati, diciamo, nella zona giusta. Il problema è che dopo l'atterraggio non ha funzionato il sistema e non ha funzionato manco l'ancoraggio, quindi che è successo? È rimbalzato e addirittura 1 chilometro, cioè un chilometro di distanza, ha fatto un salto di un chilometro, ma è ritornato giù addirittura due ore dopo, cioè questo rimbalzo è durato due ore proprio per il fatto che la gravità è così bassa. E, in realtà poi c'è stato un altro rimbalzo, chiaramente molto più piccolo, è durato 7 minuti e alla fine è atterrato in un posto dove è rimasto in una posizione precaria sull'orlo di un precipizio, di un cratere, non si sa bene. Il fatto è, la verità è che ancora gli scienziati dell'Agenzia Spaziale Europea non hanno individuato esattamente dove si trova. E l'orbiter continua a mandare immagini ad alta definizione a terra che vengono analizzate continuamente alla ricerca di file, ma finora ancora non si è individuato. E però File ha iniziato a mandare comunque delle immagini a terra, ha mandato dei dati. Quello che si capisce è che la superficie non è uniforme, e la cosa veramente impressionante è che è un corpo nero, è uno dei corpi più scuri del sistema solare. Quindi incredibile, ma uno penserebbe a una cometa, una cosa, diciamo una palla di neve, invece è molto scura. E quello che si è visto, ci sono dei buchi nel suolo come fossero delle caldere o dei fori da cui si pensa possa iniziare l'attività di espulsione del materiale. E quindi che cos'è che non ha funzionato? Non ha funzionato varie cose, quindi il propulsore a gas freddo, come avevo detto, gli arpioni che avrebbero dovuto lasciare il lander ancorato e le viti sotto i piedi pure, quelle specie di trapani che c'erano sotto i piedi, proprio per il fatto che magari la superficie era farinosa e non si è riuscito ad agganciare bene. Il problema è che adesso, nella situazione in cui si trova, non prende abbastanza energia dal sole, perché è una zona in ombra rispetto a quella che si era pensata, e quindi non risponde ai comandi. Automaticamente, quando non è illuminato e la sua temperatura scende al di sotto dei 45 gradi sotto zero, tutti i sistemi si mettono in stand-by e quindi in qualche modo si iberna. Fino a che non si ripristinano delle condizioni opportune, quindi la temperatura dovrà essere superiore ai meno 45 e ci dovrà essere un'illuminazione solare sufficiente a generare almeno 5 watt di potenza. 5 watt, cioè una lampadina dell'albero di Natale, però finora neanche quello. Sì, ho finito. E quindi adesso, diciamo, però negli ultimi giorni ci stiamo avvicinando al sole, riceve il doppio dell'energia che riceveva a novembre, e gli scienziati stanno adesso iniziando a provare a risvegliarla. E, vedete, 4 giorni fa addirittura è stato acceso nuovamente il sistema di comunicazione sul lander per iniziare a provare a chiamare File. E quindi ci aspettiamo da un giorno all'altro che una buona notizia, che File possa rispondere. E quindi, questo è tutto. Grazie a tutti per l'attenzione.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.